Schegge di storie, parole, suoni e immagini frullate da DJ Monnezza.
Ma
quante volte e quante sarà successo anche a te, amico dei giorni più lieti, di fare un immane cazzo mentre tenti di fare il distinguo sul piazzale o nel campetto rionale per apparire splendidamente splendido agli occhi delle giovani fanciulle per le quali sei sempre stato
meno della polvere in controluce?
Oppure per sembrare il più guapo tra i guappi alle geppe della tua compagnia di amici maramaldi? Ma un botto di fisso è sicuro, se no non saresti qui ad ascoltare questo programma. E nella tua testa è rimasto. E nella tua testa rimasto è sicuro il ricordo indelebile di una scena assurda, classico, semiconclusivo di queste tue performance alle soglie del crimine, ma oltre le soglie del danno. Ed è quella di tuo padre che, aprendo la porta all'inquisitore di turno,
amico tutore della legge, assistente sociale chiamato a duopo dal vicinato o direttamente la vittima della tua incredibile performance,
con sguardo mesto ed espressione compassionevole proferisce queste poche ma definitive parole.
Ma son ragazzi.
Come se suddetta espressione potesse risolvere in mantinente lo scempio da te poc'anzi generato per gli scopi narrati poc'anzi. E infatti, come ben ricorderanno i tuoi neuroni ancora in shake,
né gli amici in divisa, né l'assistente sociale di turno e men che meno la vittima della tua lisergica e guastata fantasia,
davanti a queste poche parole, potevano trovare giusta quiete e placare le proprie ire. Del resto, anche tuo padre stesso sapeva benissimo che pronunziare questa miserrima scusa anagrafica avrebbe risolto alcunché. Ma del resto, questo c'era e questo c'è. Quindi non è che poteva recitare la Divina Commedia, l'Iliade o citare Marco Aurelio. Si aggrappava a quel poco più di niente che per l'appunto era il semi-conclusivo atto della tua tragedia. Quello che suonava come...
Mamma, son ragazzi.
Semiconclusivo, perché tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno. Quello conclusivo, l'atto definitivo della tua mirabolante impresa proto-delinquenziale, prendeva via non appena la porta si chiudeva. In quello stesso momento, l'espressione poc'anzi quasi accomodante e bonaria, sfoggiata da
Baba, si distorceva
in un significativo sguardo trasudante, istinti omicidi. Il preludio alla pioggia di mazzate mulinate al tuo indirizzo all'insegna del
dove arrivano arrivano, basta che arrivino.
Questa segnante e ripetuta esperienza di vita dove ci vuole portare dove? Sia ad evitare magaro di andare ad occupare le quattro grigie mura di una stanzetta che lo Stato ha adibito per accogliervi malandra come te, certo. Ma pure ad addentrarci nel consolatorio mondo del cinema, quello di bella gioventù ribaldissima,
super storta, con le modifiche e con i risvoltini alla testa.
Un mondo che ha farcito il grande schermo portandoci così argomenti da sfoggiare per tentare di salvarci le chiappe quando ormai già vediamo stagliarsi all'orizzonte le porte del paradiso e San Pietro che ci chiama col battipanni in mano, ed è la grandissima scusa.
Ma babbo, vedi, c'è gente anche peggio di me.
Ed è proprio questa
gente bella, gente vera, gente peggio di te
che ci terrà compagnia nell'Ogidianos. Ma te se ricordate quando nel mondo Bocias tua mamma ti portava a tagliarti i capelli? Non ti portava mai da un parrucchiere di quelli stilosi, super alla moda guapparia, quelli che fanno i tagli stile fotomodello, che quando esci la
gente è bella, la gente è vera, la gente con capelli at minchiam
ribalta davanti alla tua splendida mise? No, immancabilmente finivi tra le zampe di qualche zaffa pelame, giunto in qualche maniera oltre l'età pensionabile, il cui ricordo di un taglio di capelli rimane ancorato all'epoca di Mastro Geppetto.
Oppure,
per bene che ti andasse, da qualche sciuretta e in un tempo lontano ormai dimenticato dalla memoria storica, adibita al mestiere di parrucchiera, ma che per giusto benefreghismo e perché aveva fretta di andarsi a visionare le nuove puntate di potentissime telenovelas quali
Topaz Ignazio, Manuela, la schiava Isaura, Milagros, anche Ricchi piangono, Celeste, la donna del mistero, Dancing Days
e l'imperdibile replica di
Uccelli di Rovo,
ti tagliava i capelli alla ceccata, dando quattro sforbiciate selvagge e liquidandoti in velocità. Poco importa se uscivi che sembrava t'avessero pettinato con la moto falciatrice. Ma tu sai, io so egli sanno e sappiamo voi sapete si sanno, poteva pure andarti peggio. Poteva succedere che
mamma
valutando che anche affidandoti alle mani di un professionista la tua espressione da tonno pinna gialla non sarebbe fondamentalmente migliorata, ella decidesse di buttarla a risparmio totale e di tagliarteli
lei.
Tragedia di Pinoistropo Bibliglè! Tragedia di proporzioni bibliche!
Perché tu sai, io so, gli sa!
L'unico mezzo a disposizione di mamma perché il taglio potesse avere una parvenza di forma e linearità era lei, la stramaledettissima
Scodella!
Sì, proprio quella ciotola dove la mattina dopo ti sarebbe pure toccato mangiarci dentro i cereali scrausi super budget! L'ira funesta montante dentro la tua giovane corpaccia che fino ad un minuto prima vedevi
stagliata verso orizzonti di gloria e imperitura e accoppiamento con giovani fanciulle in amore,
ma che ora vedi invece proiettata
nello spurgo,
comincia a trasmutare la tua espressione. I tuoi occhi tonnati cominciano a trasudare incontenibile odio, follia, accendendosi di luce malefica. Quindi,
capelli all'appaggio Fernando e sguardo malefico.
La combo letale, amico. La stessa combo che negli anni 60 utilizzò il regista Wolf Rilla dopo aver probabilmente incrociato qualche giovane basculante a cui era toccata la medesima sorte. Mamma parrucchiera improvvisè. Mamma parrucchiera improvvisè. Mamma parrucchiera improvvisè. Mamma parrucchiera improvvisè. Perché quello stesso taglio di capelli dal rintronato del villaggio mix occhi iniettati di luminosa follia diventarono il tratto distintivo di uno dei primi filmazzi di Bocias con le modifiche, incazzatissimi e pronti a portare il danno everywhere, così tanto per nel villaggio
dei dannati.
Immaginati un paese ridanciano, baciato dal sole e dagli dèi, un paese pacciarotto dove il massimo della tragedia è quando la sagra della costina locale tocca a te ma il purcello è terminato. Ecco, immaginati un posto tipo così, che so, ma un posto tipo
Lamone.
Va, ecco, immaginati che a Lamone un giorno, mentre tutto è come al solito votato allo splendore,
la gente lamonense
si addormenti di botto, così, tipo, che ne so, alle 2 del pomeriggio. E non perché giustamente gonfi come otri dopo aver appunto più volte fatto il giro al banco delle costine. No, così, senza apparente motivo. E immagina che dopo pochi mesi tutte le donne di questa splendida landa si scoprano
in stato di gravidanza.
Ma pure quelle che mai in vita loro hanno praticato riti d'accoppiamento con i semper baldi astanti locali.
So bene quello che dovrà subire da parte dei suoi conoscenti per questa cosa. Farò tutto quello che potrò sia per lei che per il nascituro.
Lei crede che io...
Gliel'ho detto, non c'è dubbio alcuno. Se lei vuole che sia io a informare i suoi di casa...
Ma io non ho mai avuto... Mai! È impossibile!
Immaginato,
Immagina
che a una certa tutte partoriscano una bella gioventù che presenta i medesimi tratti somatici. Tratti somatici super ariani, tra l'altro. Certo, il locale ufficio tassazione già fa festa, nuove persone fisiche a cui lesti e baldi as usual imporre allegri balzelli. Ma non per molto, visto che la gang in questione presenta qualche inquietante caratteristica. Sì, certo, il taglio di capelli all'appaggio Fernando di base, ma anche lo sguardo che manco le bestie de Sadana con i bilux. Eppure una qual certa propensione alla sociopatia e alla spensierata eliminazione degli altrimenti sempre allegri e pacciarotti villici locali. Ecco, in altre parole, questa è praticamente la trama del villaggio dei dannati, traslato ovviamente a Inospart, giusto per farvi capire che aria poteva tirare nel paesino invece scozzese in cui il film mazzame ultra cult uscito all'alba degli anni 60 è ambientato. Una pelliculazza che, per far capire subito quanto sono disturbed i giovani nati in quella stranissima giornata volta alla procreazione globale, sfrutta proprio
il taglio di capelli con la scodella, lo sguardo lampeggiante coi bilux e le espressioni ultra mono dei Bocias.
Sempre con lo sminchio dipinto in volto, mai un sorriso, ma mai, ma manco per sbaglio. Ma manco se gli regali un pupazzo di Ryder, il boss dei Raw Patrol, la squadra dei Cuccioli, meglio conosciuti negli asili della Svizzera italiana come Pop Patrol. Un'espressione che si muove tra il ti odio e il ti odio di più. Con questa prerogativa nel cuore, la banda di malpettinati biondissimi e biluxanti giovani non portano allegrezza, beatitudine, contentezza, felicità e gaiezza nell'altrimenti ridanciana cittadina, ma portano la gente
a farsi la testa cabrio, a spanzarsi, a ricarenarsi la cotenna.
E questo per far dispetto sì all'ufficio tassazione, ma anche per fare posto agli amici e ai parenti che, un po' come accade nella realtà della sempre più regale metropoli luganense, ma qui in realtà nello spazio profondo, aspettino, si liberino un po' di appartamenti per accasarsi così sul pianeta Terra e iniziare un disinvolto dismember degli abitanti locali.
Voglio parlare con te.
Un uomo è morto.
Dobbiamo proteggerci noi.
Ci sono le leggi per proteggervi.
Non sono adeguate a noi.
Ah, non sono adeguate. Beh, se credete di poter vivere secondo delle leggi che noi non approviamo...
Stai pensando a quel che è successo agli altri, in un'altra nazione.
Sì, se ne sei al corrente sai cosa vi aspetta.
Non succederà con noi perché dobbiamo sopravvivere, costi quello che costi. E imparerete che siamo decisi a sopravvivere e che non potete far nulla per impedirlo. Dovete imparare a non sfidarci.
Grande successo negli anni 60 e per tutti i decenni a seguire,
il villaggio dei dannati
è top cult, pokeball. Non è che ce ne sono in giro tanti di filmazzi così inquietanti, tanto cult che nel 1995 niente meno che John Carpenter decide di offrire al mondo un remake. Premesso che John Carpenter è un guappo di prim'ordine con all'attivo una fucina di filmazzi di spessore tipo
Distretto 13, Le Brigate della Morte, Halloween, Fog, 1997, Fuga da New York, La Cosa, Christine la macchina infernale, Grosso guaio a Chinatown
e via andare, è stato, come detto poc'anzi, pure il regista ad operarsi per dare un refresh al classico del fanta horror anni 60,
Il villaggio dei dannati.
Una bella sfida, Trattandosi di una peliculazza divenuta un classico oltre che un cult.
Io lo so, tu lo sai, gli so.
Io lo so, tu lo sai, glielo sanno, lo sappiamo, voi lo sapete, sì, lo sanno.
E lo sa anche John Carpenter, che infatti che fa?
Niente!
Niente! Lo rifà praticamente uguale identico, tranne che lui ha dalla sua l'utilizzo del colore e di qualche effetto speciale meno d'antan di quelli utilizzati quasi 40 anni prima. Quindi vabbè, la storia è uguale uguale, senza manco la sbatta di dargli una spennellata, e gli effetti speciali sono maggiorati, anche se si tratta solo di un po' di
bilux agli occhi dei Bocias malefici.
E quindi?
Direte voi?
Nelle mani di uno come John Carpenter, vuoi che non siano... Vuoi che non siamo in buone mani? Vuoi che il film non venga un piccolo redivivo capolavoro? Vuoi che non venga...
Che non venga una cacca?
Ma come una cacca? Sì, camurì anche a John Carpenter, che è riuscito ad ammazzare un classico del cinema. Ora voi, con le mani infilate in parti del corpo non propriamente fatte per infilarci le mani, vi sarete giustamente chiedendo...
Se c'era tutto già fatto, se Carpenter nostro doveva solo rimettercelo giù un po', un po' più alla Juvin dei nostri tempi, ma dov'è che ha sbagliato? Dove?
Calma raga boys, calma raga girls. John Carpenter ha fatto due sbagli, non uno. Il primo è quello di girare il film probabilmente la domenica pomeriggio, dopo aver abbondantemente pranzato a colpi di pasta alla dammeggiana con le cotiche di mammut, perché il ritmo del film è a dir poco
stordente, di una lentezza esasperante a livelli tali da far sembrare le scene in cui gli attori dormono il momento top action da anfetamina.
Che uno già dice... Vabbè, ma allora tanto vale che guardo la porta del frigorifero, che mi dà più carica. Che è sta cosa?
E c'hai ragione, non fosse che il secondo sbaglio inanellato da Carpenter è pure peggio. John Carpenter ha pettinato i Bocias malefici in maniera...
Normale! No! Come normale?
Sì!
Non ha più utilizzato la classica pettinatura scodellata a paggio fernandabile dell'originale.
Indi per cui i giovani scompensati, non fosse per quelle espressioni perennemente tonnate, sembrano quasi normali. Ma Carpenter!
Ma
Ma come puoi fare una cazzata così? Ma cosa stavi pensando a cosa? Niente, una volta tolto il parrucame original, è finita. Il film non ha più senso. E si spegne da sé in un oceano di noia.
Noia.
Infatti, non a caso, nel 1995, l'anno di uscita del remake del Villaggio dei Dannati, ci fu un'incredibile e fino a quel momento incomprensibile impennata di vendite di frigoriferi. Molti vedo si sentono rasserenati dal fatto che le orde di giovani dalla testa storta incontrate sin adesso fondamentalmente appartengono al mondo alieno, quindi non sono giovani dinosbart terrestri. E poi che se un giovane problematico quel tanto che basta per
farti cabrio e ricarenarti la geppa,
di sicuro sarà pettinato con il taglio
Paggios Mix Scudella
e avrà sempre l'espressione da tonno pinna gialla. Sì, bravo, continua a sognare tu. Si vede che nel 1983
stavi a farti accorciare le gambe chiuse in gabinetto con i giornalini immondi o ad assumere le movenze di un derviscio ubriaco sopra i ritmi mulinati da gazebo, bandolero, denaro e Gary Lowe.
Perché sennò non si spiega che tu, grande becco del rione, non ti sia accorto che dallo schermo arrivava una nuova ondata di paura super giovine. La paura del...
Grano rosso sangue. Un horror puro e innocente come i bambini di Gatlin prima del grande sacrificio.
Sono qui, signore! Sono pronto!
Senti che versi, senti che neuro di potenza, ma per forza, ciccio.
Tutti hanno paura, il buio, l'ignoto, l'incubo. A Gatlin, nel Nebraska, l'incubo è nel grano. Grano rosso sangue, un film scritto da Stephen King.
Film scritto da Stephen King, grande King sempre, che poi una volta ero in un posto e c'era una sciura che stava facendo le parole crociate a volumi da stadio e una certa fa
King, famoso scrittore, Kong!
Minchia, volevo applaudirla. Comunque Stephen King è the original one, autore di questa storia di gioventù rurale che ragiona. Comunque Stephen King è the original one, autore di questa storia di gioventù rurale che ragionando male, ma del resto visto il luogo in cui era venuti su te lo potevi pure aspettare, creeranno il danno maggiorato.
Cominciò tutto 3 anni fa. Quella domenica ero l'unico bambino ad essere andato in chiesa. Gli altri ragazzi erano andati nei campi con Isa. Si portavano in maniera molto strana.
Direi proprio strana vista la decisione presa in allegria, ovvero quella che basta, che tutti quelli oltre i 18 anni vanno spediti nel Wallalla diretti e in ogni modo possibile,
facendoli cabrio alla piastra, pendendoli per le tonsille,
insomma qualsiasi cosa purché gli over 18 ricevessero
il loro cappottino di legno.
E qui era un po' dura trovare una scusante tipo
vabbè dai, son ragazzi,
anche perché probabilmente avresti avuto qualche problema ad articolarla essendo di fisso un po' morto.
Torna qui! Chiappi!
Grano rosso sangue di Stephen King. Un incubo allucinante.
Gloria a Dio! Gloria al Signore!
In preda a deliri iperreligiosi mix homicide, la spensierata congrega di gioventù trasferitasi a far la comunità proto-hippie sderenata in mezzo ai campi di grano, invece di seminare grano, semina muerte e terrore. Oltre che nei fino a poco prima spensierati paesani dediti ad ingollare liquidi ad alto tenore etilico nella locale osteria del Renzo. Anche in due ai tanti amanti ammeregani capitati per caso in loco. Mix di
Sataname versus Gioventù Ruspante,
Grano Rosso Sangue diventa un instant cult al volo proprio, generando poi l'ovvia sequela di filmazzi che, altrettanto ovviamente, procedono passo dopo passo verso l'oblio più totale, arrivando agli ultimi sequel in sapore di trash immondo. Infatti da
Grano Rosso Sangue 2,
passando per
Grano Rosso Sangue 3,
e ancora per
il Ritorno di Isaac,
che sarebbe poi il giovane boss dei giuvin allegramente invasato e posseduto, fino a
Campi Insanguinati
e ad altri due allegri remake dell'original Children of the Corn, si viaggia a baldi verso uno scascio qualitativo veramente di notevole spessore, che però, diciamolo, nulla toglie al piccolo capolavoro originario. Altro che quando tua madre ti diceva
ma vai a lavorare in campagna che ti fa bene.
Ai. Dai campi di grano alla realtà superurbana super è un attimo, soprattutto se... Soprattutto negli anni Ottanta, quando le pelliculazze garogna venivano pompate via, che era un piacere, oltretutto scevre dai limiti imposti ai giorni nostri dall'ammorbante politically correct. No, se c'è stato un decennio completamente politically scorrect, beh, di base, quelli sono gli anni Ottanta. E infatti un film di gioventù scombinata mix, ad alto tasso di delinquenza gratuita come
Classe 1984,
poteva venire prodotto solo in quel decennio lì.
Io penso di sapere chi è lei, il sostituto di Goldstein. Sono Terry Corrigan, biologia.
Andy Norris, musica.
E la pistola perché? Lei dove ha insegnato Beethoven?
Sulla parte.
Allora capisco. Mi permetta di guidarla dentro.
Che cos'hai? Allarga le gambe.
Ma è proprio necessario.
Sì, se vogliamo sopravvivere. Lei conosce delle mosse?
Mosse? Che intende per mosse?
Jiu-jitsu, box, karate?
No, ma so muovere una bacchetta diabolica.
Ah, va bene. Se vuole sopravvivere qui dentro, deve imparare a girare gli occhi al momento opportuno.
Perché un maestro ben vestito con la barbetta tagliata ben bene e il mascellato da meregano della media e pacciarotta borghesia deve andare a scuola armato? Mica siamo alle medie di Lamone. O di Viganello. Dai!
Certo, è giusto ciò che dici, ma non dimenticare che siamo negli anni Ottanta.
Ah!
Eh sì, e soprattutto siamo in una scuola frequentata da... da dei punk. E fai bene a cacare addosso, perché il cinema americano ci ha insegnato che i giovani punk sono sinonimo di
ignoranza belluina, violenza gratuita a vanvara, discorsi scombinati, urla scimmiesche proferite un tanto al chilo e vestiti da deficienti.
Eh sì, questo nell'immaginario cinematografico a stelle e strisce è proprio lo stereotipo del punk. E infatti
Classe 1984
lo cavalca a piene mani.
Porcano i muri, orinano nei corridoi, rubano tutto quello che non è sotto chiave. Non lasci l'aula aperta neanche per un momento, altrimenti...
Se no...
Guardi, stanno fumando marijuana. Agente!
Sì?
Marijuana nel corridoio ovest.
Vado subito.
Ma che, dai, ma manco i cani. Eppure, raga boys e raga girls, voi non ci crederete mai, ma credeteci, questo stereotipo minimal a livelli estremi fece breccia anche ai No Spart. Non ci credi? Credici dopo aver sentito questa storia vera vera.
Miracolosamente Classe 1984, che in realtà uscì nel 1982, arrivò bello baldo anche alle nostre latitudini, nello specifico proiettato un mercoledì pomeriggio a Luganense Cinema Kursaal. Preceduto da una campagna di sacratoria di spessore moralista mille miliardi, il filmazzo subito di primo si beccò la censura del vietato ai minori di anni 18.
Ma tu vuoi che un malandras dei No Spart, ipermotivato a visionarsi un filmazzo con punk rockers che vanno a scuola per buttarla in cacciara, si perdesse d'animo davanti ad un vietato ai 18?
Detto fatto, quindicenni con manco un pelo sulla faccia si recano da amici e cugini over 18 per stuccargli la patente del motorino, attaccarci at minchiam una loro foto e olè, presentarsi al cinema con sguardo fiero e ribaldo.
E infatti, da non credere, dopo aver mostrato il documento palesemente posticcio all'anziana sciura della biglietteria, tutti, ma praticamente tutti, entrammo, loro, quei giovani amici di miei amici, di gente che conoscevo, ma così un po', per sentito dire. Fatto sta che i giovani sono già lì belli intrispiti in attesa che tolgano il cordone per l'ingresso, quando alla porta si stagliano due
agenti della polcomunale luganense.
Sì, due poliziotti mandati apposta dalla morigerata municipalità a controllare che nessun minore di 18 anni potesse entrare per poi trasmutarsi in automatico nel peggio criminale senza speranza.
Se tu arrivavi in macchina ma non avevi un documento, non entravi.
Penso sia il primo e unico caso di proiezione cinematografica con la polizia alla cassa. Fortuna vuole che io, cioè loro, i giovani, fossero già praticamente dentro, per cui tempo qualche minuto e la salvezza si staglia all'orizzonte. Tutti in sala e tanti saluti a...
Luga 1 chiama Luga 2, rispondete. Luga 2, affermativo.
Io mi chiamo Denise.
E io Norris.
Bene, io pensavo di doverle dire che quei tizi non appartengono a questa classe.
Non sono di questa classe.
No, quelli sono soltanto dei delinquenti.
Sei di questa classe?
No.
Allora vuoi uscire, per favore?
No?
Come ti chiami?
Ma perché non ve ne andate via?
Pensate, brutta stronza!
Calma. Il tuo nome?
visto che sembri il capo del gruppo.
My name is Stegman.
Tu sei a posto, ma gli altri non appartengono alla classe.
Ma rimangono con me.
Tu non sei di qui. Come ti chiami?
Elizabeth Taylor.
Hai afferrato la situazione, maestrino.
Un momento, tu sei di questa classe, siedi.
Siediti su questo.
Ma cos'è che non ti va?
Cos'è che non mi va? Cos'è che non mi va? Cos'è che non mi va con niente?
Che trash, raga boys. Tutto sto cinema per classe 1984, un film che alla fine si rivelò essere un cazzo di livello, ma una cosa degna di una tele privata scrausa. Storia a livelli ultra basic con
maestrino versus punk ignoranza rara,
vestiti da paglioli, un po' di violenza gratuita in stile Arancia Meccanica senza essere manco l'ombra di Arancia Meccanica.
Oddio, hanno ucciso i miei animali.
Stegman solo è stato.
L'accompagna a casa.
Il signor Corrigan ha bisogno di uno psichiatra. E poi devo chiamare subito la polizia. Tra un'ora avrò i genitori addosso.
Come mai non riesca a smuoverla se un allievo fa qualcosa di grave? Ma se un professore fa casino, chiama subito la polizia.
Un professore deve avere il senso delle proprie responsabilità.
Sentito che bel festival dei luoghi comuni minimal? Cioè, talmente cliché che potrebbero fare il paio con quelli che quotidianamente sentiamo sulla bocca del paesano medio, tipo
ehi, i maestri guadagnano troppo, sono sempre in vacanza,
bravo, hai capito tutto pure tu, va?
Comunque, classe 1984 vanta un merito, se non altro, quello di aver offerto, in un contesto punk rocker criminal, una parte a Michael G. Fox, l'indimenticabile attore di Ritorno al Futuro, qui ovviamente inserito quale cameo dalla parte delle forze del bene. Praticamente poco più che una versione in chiave punk anni 80 di film come Gioventù Bruciata o Il Selvaggio, classe 1984, sotto l'ottica della rappresentazione di problematiche che peraltro esistevano ed esistono tuttora, fa ridere i polli! Eh sì, quando calchi la mano perché a tutti i costi devi far vedere che i cattivi sono super cattivi, ottieni l'effetto opposto, ovvero la caricatura del cattivo, che è quello che succede praticamente per tutto il tempo in classe 1984. Che poi un film sui punk senza manco un pezzo punk, visto che la colonna sonora è un mix tra il glam rock degli anni 70, però pompato coi suoni tamarri degli anni 80.
Attenzione, gran finale con morale e trionfo del bene e della giustizia sui cattivi.
La prego, signor Norris, aiuti. Signor Norris, non ce la faccio. Sono solamente un ragazzo. La prego, signor Norris.
Dammi la mano.
No!
Che a saperlo, quel mercoledì pomeriggio, ma me ne andavo a giocare a Flipper o col motorino a inseguire il cane del parroco.